Ad agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Lunedì 29 maggio 2017, ore 12:22, stiamo cominciando una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Vi chiediamo però di pazientare con un altro stacco musicale perché stiamo cercando di stabilire il primo collegamento con un lavoratore di Alitalia.
Brucia la fabbrica, la pelle degli operai e dai ponteggi non si vede più.
They call me back.
E allora ce l'abbiamo fatta, torniamo in onda, abbiamo stabilito finalmente il collegamento con un lavoratore, un compagno di Alitalia, ci senti?
Sì, buongiorno, buongiorno Radio Onda Rossa, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno.
Sono
a te.
Giancarlo.
Sì, allora, due settimane fa è stata l'ultima puntata di Corrispondenze Operaie che abbiamo fatto in ordine temporale e abbiamo parlato anche in quell'occasione di Alitalia, perché da poco prima c'era stata la vittoria del no al referendum e c'era anche stata una riflessione che avevamo fatto con la lavoratrice, la precaria, che avevamo sentito circa questo prestito ponte di 600 milioni di euro, ma circa anche un'altra situazione, ovvero le minacce di licenziamento che arrivavano da più parti istituzionali, ecco, diciamo così. Ieri c'è stato uno sciopero di Alitalia e da lì vorremmo ripartire e chiederti un po' quali sono state in queste settimane le evoluzioni e quindi come si è arrivati allo sciopero, come si è arrivati a questa mobilitazione e come è andata.
Sì, allora la giornata, diciamo, sono successe molte cose in questo periodo, in questa vertenza che continua, questo commissariamento continua ad essere anche abbastanza frenetico poi a seguito di questo prestito, e ci sono state due giornate importantissime, quella del 27 e del 28, quindi il 27 con una grande manifestazione a Roma dove hanno partecipato migliaia di lavoratori e lavoratrici, eravamo in circa 3.000 persone, hanno risposto, diciamo, all'appello anche tutte le altre realtà in lotta come Alma Viva, Sky, ACI Informatica, iCare, anche Fiat di Cassino e molte altre, in sostegno dei lavoratori all'Italia, in solidarietà dei lavoratori all'Italia, e perché hanno trovato moltissimi punti della vertenza all'Italia, praticamente fotocopia anche di molte delle loro vicissitudini e parte dell'avvertenza che anche loro stanno vivendo. E successivamente poi ieri 28 c'è stato lo sciopero che è stato confermato e ha avuto anche una buona adesione, si parla di circa del 25% del personale di volo, e la compagnia è stata costretta a cancellare oltre 200 voli. Tutto questo avviene perché nonostante il lavoro costante da parte di CUB e USB di cercare, diciamo, di dialogare, insomma, con questa nuova società, con i commissari, come avete potuto leggere, insomma, anche ultime notizie di queste ore, i commissari hanno annunciato la cassa integrazione a zero ore per circa 834 lavoratori, quindi mentre noi chiedevamo con forza un segnale di discontinuità, insomma, hanno chiesto al personale di votare. Il personale ha votato, ha scelto no, e questi commissari comunque stanno scegliendo di continuare ad applicare le linee guida di quel piano se avessimo votato sì, quindi comunque i lavoratori e le loro volontà non vengono comunque ascoltate.
Sì, io aggiungerei, come purtroppo si è già verificato in altre situazioni negli anni passati, anche con fatti eclatanti, ora risulterà anche banale ripetere altri referendum nelle fabbriche, nei siti più, diciamo, più produttivi, più importanti del paese. Comunque tu parlavi di un corteo molto partecipato due giorni fa, e un bilancio dello sciopero e chiaramente anche rispetto al futuro, diciamo, le criticità sono tante, ce l'avevamo già evidenziate nelle altre corrispondenze, le stai evidenziando te, chiaramente c'è un tira e molla, c'è uno scontro vero e proprio, e chiaramente quindi la domanda è quali possono essere, sulla scorta di queste mobilitazioni anche molto importanti, quindi di, diciamo, una presa di posizione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici anche abbastanza forte, quale può essere il prosieguo della lotta e dell'avvertenza?
Ma i lavoratori hanno fatto in questa vertenza, diciamo, i lavoratori hanno fatto di più attraverso queste sigle sindacali che sono veramente attive e si stanno battendo in questa vertenza per i lavoratori, sono riusciti ad elaborare con veri esperti del settore, persone competenti in aviazione, per la prima volta sono riusciti a redigere e a presentare attraverso il sindaco di Fiumicino un contropiano, un piano industriale, e questi professionisti si sono messi proprio a disposizione, veramente i lavoratori pure sono andati a cercarli questi grandi professionisti ed hanno risposto, hanno voluto regalare questo documento, questo piano industriale per la compagnia a queste sigle che li hanno contattati e ai lavoratori, e questo piano è stato presentato dal sindaco di Fiumicino nelle mani anche dei commissari ed è arrivato anche al governo. Le soluzioni sono state indicate, sono possibili, come abbiamo sempre detto, la nazionalizzazione purtroppo è stata una parola che è stata strumentalizzata al negativo, ma è stato indicato un piano preciso di rilancio e anche di espansione. Adesso la volontà rimane politica.
Quindi ti faccio questa domanda, interpretando dalle tue parole, mi sembra che la situazione attuale parli di una presa di posizione di lavoratori e lavoratrici che non è solo quella della difesa, ma è quella non per forza dell'attacco, ma della propositività, ecco, per cercare di risolvere la situazione, no? Visto che parli di nazionalizzazione, credo che, no, si stia cercando di, sì, di andare avanti e quindi di, sì, provare a uscire dallo stallo in questo modo.
Assolutamente, assolutamente. I lavoratori sono ovviamente in uno stato di difesa e purtroppo tocca difendersi da questa arroganza padronale che fino ad ora è stata mostrata, ma i lavoratori sono riusciti anche a proporre soluzioni e in realtà i lavoratori la soluzione l'hanno anche proposta attraverso quel voto che è stato il no, perché quel no prevedeva le soluzioni. La compagnia non doveva essere commissariata, non ce n'era bisogno, è stata una cosa voluta e di conseguenza si è aperta questa nuova fase. Ma le possibilità appunto di rilancio e di crescita ci sono, i lavoratori lo sanno ed hanno avuto ed hanno tutta la volontà di voler continuare non solo a lottare, ma di continuare a proporre soluzioni alternative rispetto a questi piani che prevedono solo ed esclusivamente macelleria sociale, perché i lavoratori sono stanchi.
Senti, tornando un attimo fra virgolette indietro, cioè di 2 giorni, sulla mobilitazione, tu mi parlavi di migliaia di persone.
Sì, sono state migliaia di persone, è stata una manifestazione partecipatissima, indetta appunto dalla CUB Trasporti, USB, Assovolo ed Airclub Committee, e la cosa straordinaria, il dato importante veramente è stato l'unione di queste lotte. Eravamo in piazza, eravamo più di 3.000 persone, un corteo partecipatissimo, coloratissimo, dove hanno partecipato appunto in forza anche tutti i lavoratori, molti lavoratori, diciamo, di Almaviva, di TIM, Telecom, Sky, di ACI Informatica, i precari della scuola, i precari della pubblica amministrazione, proprio perché si stanno unendo le lotte attraverso anche una piattaforma di coordinamento di lotte unite che hanno creato attraverso i comitati spontanei e che quindi hanno messo insieme un progetto di voler continuare in questo contro questo disegno, diciamo, sistemico che hanno preparato per il nostro paese. paese che è micidiale e che sta veramente strangolando l'economia del nostro paese. È veramente importante adesso continuare e prendere questa manifestazione proprio come giorno e punto di partenza, come la posa della prima pietra verso un cambiamento da parte dei lavoratori, del mondo del lavoro, ma che venga dal basso.
Allora, tu questo passaggio indietro l'ho fatto e tu hai anticipato uno degli aspetti che volevo approfondire, e mi sembra fondamentale la descrizione che tu hai fatto, soprattutto nel tentare di unire con una piattaforma comune, o quantomeno anche in una situazione di piazza come quella di sabato, varie vertenze, varie lotte, e quindi lavoratori che vengono e da settori differenti e anche chiaramente da aziende differenti. E questo è sicuramente un aspetto molto importante, e da parte mia dico denota anche una possibilità, ecco, una potenzialità di cambiamento rispetto alla situazione attuale, nei termini molto generali di smetterla di accettare passivamente quanto accade sulle nostre teste e sulle nostre spalle. Quello che ti volevo inserire come ulteriore riflessione è che, scusate, mi sembra di vedere, di capire che negli ultimi anni il sostegno alle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici ci sia stato da una parte del movimento, comunque diciamo, della sinistra antagonista, dei centri sociali, dei collettivi, ridotto però in gruppi ai noi non numericamente adeguati rispetto alla situazione, ecco, rispetto alla gravità della situazione. Sicuramente è stato un contributo molto generoso che è stato dato dai compagni che si sono mossi in questi termini, e la domanda che ti faccio è: rispetto chiaramente alla vertenza di Alitalia, quali possano essere i modi in cui collettivi, compagni, persone che notoriamente e solitamente sono solidali verso le vertenze, anche se non le vivono sulla propria pelle, perché sono solidari? Perché li riconoscono come parte del problema e quindi come anche parte della propria vita. Ecco, quali possono essere i modi pratici con cui compagni, collettivi possano dare una mano? E chiaramente da questo punto di vista io concludo questa breve riflessione e poi ti lascio di nuovo la parola. C'è l'auspicio da parte mia che la piattaforma comune vada avanti e cresca, ma chiaramente c'è anche l'auspicio che quante più persone diano una mano ai lavoratori e alle lavoratrici di Alitalia e di tutte le altre vertenze che tu hai elencato prima.
Sì, allora noi e noi del Comitato Precari all'Italia 60 Mesi e i precari, diciamo, anche dell'Alitalia, che sono stati veramente, sono dei lavoratori, come posso dire, veramente coraggiosi e che hanno lavorato anche intensamente per la creazione, per diciamo, per partecipare a questa piattaforma delle lotte unite, che sta dando veramente degli ottimi risultati anche attraverso gli incontri che abbiamo fatto in precedenza, e i temi sono tanti, ma comunque quello che in questi gruppi hanno convenuto è che moltissimi aspetti, quasi tutti gli aspetti un po' delle loro vertenze, convergono su dei punti, diciamo, centrali, che poi tutte le aziende possono, i lavoratori di tutte le aziende possono sposare per la loro situazione, e tutto viene sempre su un disegno sistemico, e cioè sulle leggi del lavoro e delle politiche del lavoro, che sono assolutamente inadeguate, e sono state fatte delle scelte diciamo scellerate, che stanno portando effettivamente il mondo del lavoro in una crisi senza precedenti. Ed è per questo che i lavoratori di tutte le altre realtà, anche attraverso un lavoro anche e uno sforzo anche di informazione, perché quello che noi pensiamo si può arrivare ad un cambiamento solo attraverso un'informazione vera, libera, capillare, informando le persone di quanto sta avvenendo, perché purtroppo i mezzi di informazione come sappiamo, tendono a non informare l'opinione pubblica su ciò che realmente, diciamo, sta accadendo. Quindi uno dei principali aspetti, diciamo, del lavoro di questo coordinamento delle lotte unite è proprio quello di informare per sensibilizzare le persone a comprendere la natura e la gravità della situazione, per poi insieme poter pensare e proporre soluzioni, ma non solo, forzare anche i canali politici e istituzionali ad impegnarsi veramente per cercare delle soluzioni assolutamente alternative a queste leggi ultime che hanno solamente provocato precarietà, licenziamenti, impoverimento del tessuto sociale, fino a portare numeri emergenziali nel nostro paese. E io credo che la gente di questo se ne è resa e se ne sta rendendo conto, magari anche un po' tardivamente, ma come dire, non è mai troppo tardi, e dai segnali che abbiamo noi diciamo che bisogna continuare con fermezza e decisione e andare avanti. Quindi noi proseguiremo e continueremo in questo progetto che abbiamo e che stiamo creando.
Perfetto, noi ti ringraziamo e diciamo ci aspettiamo di risentirvi nelle prossime settimane per vedere gli sviluppi che ci possono essere sia riguardo la vertenza specifica dell'Italia sia il prosieguo di questa piattaforma di cui ci hai parlato in questa corrispondenza. Ti ringraziamo e chiaramente vi auguriamo in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, restiamo uniti e rimaniamo informati su quanto ci sta accadendo, perché solo così possiamo poi supportare, dare solidarietà e scegliere. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te, buona giornata.
Buona giornata, buona giornata. Ciao.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on if I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, then There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly.
E allora sono le 12.45, siete ancora all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Corrispondenze Operaie, siamo in collegamento con un altro compagno, è la seconda corrispondenza di questa puntata, ci senti?
Certamente.
Allora, buongiorno, la persona in collegamento è Riccardo De Angelis, un compagno dei Cobas, lavoratore della team. E parleremo della vicenda che lo riguarda nello specifico personalmente, perché ha subito una sospensione disciplinare da parte dell'azienda e basta, io non spoilerò niente, nel senso raccontaci tu da dove viene questa sospensione, quali sono le motivazioni che l'azienda ha portato anche in termini di tenuta democratica all'interno dell'azienda.
Beh, innanzitutto c'è da dire che la sospensione in questo caso è una vittoria, visto che era tutto predisposto per il licenziamento. Fortunatamente, e grazie soprattutto alla solidarietà di molti lavoratori, di molte organizzazioni sindacali che hanno anche scioperato in momenti particolari come il giorno della discussione della mia contestazione, nei giorni successivi, nei tre giorni successivi all'emanazione del provvedimento, questo clima ha fatto sì che l'azienda retrocedesse dal licenziamento disciplinare ai tre giorni di sospensione, che comunque sono il massimo previsto per prima del licenziamento. La motivazione, come tu mi chiedevi, è molto semplice, c'è una vertenza in atto da 8 mesi, di cui anche voi più volte ve ne siete occupati. Questa vertenza ha visto protagonisti non soltanto i sindacati classicamente intesi, ma anche un movimento autoconvocato di lavoratori, che tra l'altro è quello che ha mobilitato e portato in piazza la maggior parte delle persone. Questo fatto nuovo non ha permesso quindi alla maggioranza della delegazione trattante di trovare alcun accordo con l'azienda, e quindi si può facilmente immaginare, diciamo così, l'irritazione aziendale rispetto alle abitudini che aveva nelle relazioni sindacali.
Sì, e si arriva chiaramente nell'ambito di questa vertenza a utilizzare uno strumento, diciamo, per fini fondamentalmente politici, ovvero riguarda lo scontro in atto sulla vertenza. Non c'è, credo, non ci debba essere altro modo di intendere il tentativo di licenziarti e poi retrocedere alla massima sanzione prevista probabilmente prima del licenziamento, ovvero a questa sospensione, no?
Guarda, che sia una questione politica non lo diciamo né io né te, ma è la stessa azienda che quando ha visto l'alzarsi della mobilitazione, del clima anche, mi ha detto che l'avevo posta su un piano politico, e la mia risposta invece è stata di dirgli: veramente siete stati voi a metterla sul piano politico nel momento in cui attaccate un'agibilità sindacale, perché tra l'altro io sono stato contestato per delle dichiarazioni molto normali da un punto di vista sindacale, fatte in un ambito istituzionale come quello della Camera dei Deputati. Quindi che sia un fatto politico, che sia il tentativo diciamo così, di reprimere le agibilità, ma io dico anche che sia il tentativo di impedire che un semplice lavoratore, un dipendente, possa avere un'opinione diversa e quindi fare anche la stessa più semplice attività sindacale. È il tentativo di cambiare proprio le relazioni sindacali e demandarle ai funzionari e che non ci sia alcuna rappresentanza diretta. Basti dire che la stessa Telecom, che ha spinto per la nuova ordine della rappresentanza, quella firmata nel 2014, no, con le restrizioni più volte discusse anche all'interno delle organizzazioni di base, adesso vuole ricambiare le relazioni sindacali e tornare a avere a che fare soltanto con le segreterie magari scelte dall'azienda stessa, che è quello che sta tentando di fare, convocando a suo piacimento questa o quell'organizzazione e non per esempio il coordinamento dell'RSU, che è l'unico titolare a fare la trattativa in questo contesto normativo.
Sì, la riflessione che possiamo sviluppare, non ulteriore, ma nel senso approfondendo un po' quello che dicevamo prima, è che l'intento chiaro è quello, può essere quello di intimidire le lotte e le vertenze da un lato e fondamentalmente imporre ed estendere il comando sul lavoro. Io quello che dico è che probabilmente come il tuo caso è abbastanza emblematico appunto di questa considerazione che facevo, mi sento di fare anche un'ulteriore riflessione a te, fra virgolette, visto che dici la sospensione è una vittoria, è andata bene. Perché? Perché c'era un retroterra, c'era una campagna di solidarietà, c'erano tanti compagni, compagni e lavoratori a sostenerti, a darti una mano, che hanno necessariamente fatto retrocedere, ecco, l'azienda da questo punto di vista. Immaginiamoci però chiaramente la situazione di altri milioni di lavoratori che sono costretti nelle tue stesse condizioni fondamentalmente a dover chinare la testa, a dover stare zitti e accettare passivamente quanto il datore di lavoro, azienda, impresa o anche Stato, quindi enti pubblici, decidano, e nel momento in cui magari un lavoratore un po' più isolato decide di alzare la testa, chiaramente il licenziamento è cosa fatta. Ecco, io credo che questa sia una delle riflessioni che già è in atto nel mondo del lavoro, anche tra chi si occupa di lotte sul lavoro, e chiaramente bisogna cercare di dare una svolta qualitativa in risposta a questa non deriva, perché io sinceramente non la intendo come una deriva, ma come una cosa naturale, un fatto naturale che avviene in una fase di neoliberismo, in una fase in cui i padroni fondamentalmente cercano, come dicevo prima, di estendere il proprio comando sulla classe lavoratrice.
Sì, guarda, io sono perfettamente d'accordo. Io sono un fortunato, tra virgolette, perché comunque, come tu dicevi, c'è stata una rete anche al di sopra delle aspettative che si è mossa e si è schierata nettamente, e non è un fatto scontato, perché allo stesso tempo invece abbiamo visto organizzazioni sindacali che hanno espresso solidarietà, diciamo così, schizzinose, io l'ho chiamate, in altri momenti addirittura non l'hanno proprio espressa, facendo girare messaggi invece di solidarietà con l'azienda rispetto a cosa. Quindi non è né un fatto scontato, e allo stesso tempo sono stato fortunato. Mi preme dire una cosa, che quello che tu dici, cioè che ci sono lavoratori che sono isolati, che sono lasciati a loro stessi, è un fatto che ci dobbiamo porre in termini generali, soprattutto per chi ha già messo in piedi delle reti, delle relazioni che gli permettono di affrontare le questioni collettivamente. C'è anche un altro appello da dire, che ci sono dei lavoratori che ritengono di affrontare le questioni in maniera individuale, e questa è l'ennesima dimostrazione che non hanno alcuna prospettiva in questo senso. Coloro che pensano che lavorando bene saranno fuori da queste dinamiche si sbagliano. Coloro che pensano che non facendo attività sindacale non si troveranno ad affrontare la repressione patronale si sbagliano, e lo dico non perché voglio portare male a qualcuno, ma perché sono cose che stanno già accadendo, accadono anche nella mia stessa azienda, dove alcuni lavoratori sulla mia questione si sono rimasti perplessi che a loro nessuno gli ha dato la stessa solidarietà che è stata portata a me. Ma questo perché magari io sono anni che investo in determinate attività, che ci metto del mio, che ci rimetto del mio, e questi altri lavoratori invece purtroppo in alcuni casi erano persone che invece non avevano mai partecipato a nessuna attività sindacale, a nessuno sciopero, anzi molto spesso criticavano queste cose come perdite di tempo, e però significa non costruire alcun tipo di relazione, alcun tipo di rete, alcun tipo di solidarietà, che quando la ricevi comunque significa pure che tu in qualche modo la devi restituire. Da lì passa una relazione che è un doubt test, diciamo, non può essere solo un meccanismo. Io chiamo anche questo di delega, perché sono dei lavoratori che si aspettano che nel momento in cui succede qualcosa a loro il sindacato oppure il gruppo oppure la rete si debba assolutamente muovere, che in parte è vero, però se vogliamo un sindacato, una relazione, una rete che funzioni e che non sia sottoposta anche questa alle dinamiche patronali, bisogna che noi in prima persona siamo protagonisti di queste relazioni, di queste reti. Io parlo così perché non è solo una questione di organizzazione sindacale, prima citavo il movimento autoconvocati, no, quello non è un'organizzazione sindacale, è un sistema di relazioni che si è messo insieme proprio investendo su queste dinamiche qua, sapendo che prima o poi certe cose accadono, oltre che lottare insieme per le questioni, diciamo così, contrattuali, vertenziali, eccetera. Quindi faccio anche un po' un appello a quei lavoratori un po' passivi a smuoversi un po', a darsi da fare e non aspettare che le cose accadano a loro per trovare la coscienza che in questo momento non hanno.
No, ma infatti per contribuire a questa riflessione che tu fai, io credo, e l'hai chiarito molto bene in quest'ultimo passaggio, il fatto che la tua non fosse un'accusa personale ma assolutamente una critica costruttiva a, appunto a colleghi o lavoratori e lavoratrici, ad affrontare non individualmente ma collettivamente i problemi che vivono sul posto di lavoro.
Assolutamente sì.
E io ci aggiungo una cosa: quanto tu dici è assolutamente vero, anzi è più diffuso di quanto forse ci potremmo immaginare, ma diffuso anche proprio nella in cose anche banali, semplici, in posti di lavoro in cui per esempio un lavoratore o una lavoratrice ha un contratto a tempo determinato che gli dura 2 o 3 mesi e gli viene chiesto di fare lo straordinario e chiaramente lo straordinario non è pagato. Beh, chiaramente lì la maggior parte, stragrande maggioranza forse di lavoratori e lavoratrici dicono sì perché sperano che il contratto gli venga rinnovato, e chiaramente questo è un riflesso di fra tutte le varie cose, due macro temi, macro problemi. Uno è quello che dicevamo prima, cioè il comando sul lavoro, l'imposizione del comando anche grazie a tutta questa serie di normative contrattuali e di precarietà contrattuale, ecco, diciamo, mettiamola così. E anche probabilmente il frutto, il riflesso di un bombardamento mediatico che va avanti da decenni nel nostro paese, che spinge sempre di più all'individualismo, spinge sempre di più a credere che se uno si fa i cazzi propri, no, campa molto meglio e non vive problemi. E chiaramente questa cosa noi facciamo benissimo a continuare a contrastarla, cioè a dire il contrario, cioè che se ci si unisce si hanno molte più possibilità di ottenere qualcosa, di crescere, di avanzare, di vincere magari anche. Però la riflessione, ecco, che ti pongo è che chiaramente finché rimane sulla parola, cioè finché rimane sull'appello, sulla proposta, ha sicuramente una valenza fondamentale. Però lo scatto che bisogna cercare di fare collettivamente, appunto come dicevi tu, fra chi ha già stabilito dei coordinamenti, delle reti, dei collettivi, cioè persone che o dentro il mondo del lavoro o da fuori cercano di smuovere un po' le acque, ecco, quello che bisogna fare è cercare di dare la dimostrazione pratica. E io credo che il tuo caso sia emblematico anche da questo punto di vista.
Guarda, io ti ringrazio anche perché ho avuto modo già di esprimere personalmente, e devo dire anche con un po' di retorica, di cuore ai compagni, ai collettivi. Sabato stesso ho partecipato alla manifestazione di alcune aziende lavorative dove
ne abbiamo parlato poco fa praticamente.
Immaginavo, e cui però ho potuto ringraziare dal vivo l'assemblea dei lavoratori dell'ACE Informatica, che per esempio mi avevano mandato un ordine del giorno approvato in assemblea, sono cose banali quelle che dico forse, però sono cose che siccome sono successe nel mio caso a largo spettro invece che diciamo nei soliti giri delle solite relazioni che ogni compagno ha, ma sono andate anche oltre diciamo così quelle che sono diciamo le proprie appartenenze, e io ci ho tenuto a ringraziare tutti di persona perché sono quelle che secondo me hanno fatto la differenza tra l'essere licenziato e avere i 3 giorni di sospensione, ma anche secondo me nella differenza di costruire per il futuro appunto queste relazioni in maniera non sporadica o occasionale, ma in maniera più stabile. Penso che quello che hai detto sia assolutamente vero, penso anche che non sia così semplice dopo averlo enunciato, perché purtroppo assistiamo ancora oggi a logiche autoreferenziali di organizzazioni anche che esprimono, come dire, nei comunicati maggiore determinazione, ma che poi fanno i conti con la tessera in più, con l'egemonia che dovrebbero sviluppare in più, e questo per me è tutto legittimo, però se è prioritario rispetto alla costruzione delle relazioni poi diventa un fattore disgregante, al di là della determinazione che poi i vari protagonisti mettono nel costruire queste cose, perché un conto è ragionare da militanti e un conto è ragionare a livello di massa con i lavoratori molto più diciamo così periferici rispetto a determinate discussioni, a determinate consapevolezze, e lì ci vuole molto più, come dire, capacità di rinunciare a qualcosa di noi stessi per costruire qualcosa di più collettivo ma anche di più grande.
E su questa considerazione mi trovi ovviamente assolutamente d'accordo. Prima di salutarci ti volevo chiedere un'ultima battuta. Ora cosa si fa? L'avvertenza come prosegue?
Ora in questo momento la corrispondenza te la sto facendo, come ti accennavo prima, dalla Sicilia, perché mi sono preso qualche giorno per riposarmi un attimo. Già ieri stesso alla manifestazione abbiamo discusso un po' tra i miei compagni e i miei colleghi per capire come passare dall'avvertenza Riccardo a riconquistare invece l'avvertenza sulla quale stavamo lavorando da mesi, e ovviamente poi da un punto di vista diciamo personale ci sarà l'impugnazione della sospensione, ma quello è un iter diciamo così legale che fortunatamente se ne occuperà l'avvocato. Pensiamo comunque di rilanciare la questione Telecom con una campagna specifica sulla democrazia e per la riconquista del contratto, è una cosa che noi proporremo anche ovviamente alle realtà che abbiamo incontrato ieri alla manifestazione, e poi per il resto che un in bocca al lupo a tutti quanti noi che siamo in questa condizione. Volevo aggiungere pure gli auguri alla radio posticipati, visto che in questi giorni è venuto l'anniversario.
Grazie per gli auguri, ci salutiamo, ti dico questa cosa, quando partirà la campagna chiaramente vi invito a contattarci, a esporne anche i punti rivendicativi, anche motivazioni e ragionamenti che farete anche qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, soprattutto anche perché ci hai spiegato che cercherete di estenderla quanto più possibile questa campagna, quindi mi sembra anche molto importante dare spazio a questi sviluppi, ecco.
Ok, grazie.
Va bene, grazie mille, caro. Ciao.
Ciao.